Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici, buon pomeriggio ascoltatori da Marco Schiaffino, in registrazione dallo studio 3, oggi non sono in diretta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Oggi parleremo di intelligenza artificiale, parleremo di piani di controllo globale, anche di acquisti online e di alcune informazioni molto molto preoccupanti che sono comparse su dei server e che danno un'idea del livello globale di sicurezza che c'è in questo momento nel mondo di Internet. Io vi ricordo che anche se oggi non possiamo dialogare nel corso della trasmissione, potete sempre inviare spunti, suggerimenti, consigli e commenti all'indirizzo di posta elettronica doppioclic@radiopopolare.it. Ma partiamo subito con quello che sta succedendo nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie. Allora, partiamo dalle notizie che stanno scuotendo un po' le big tech, che non sanno esattamente cosa aspettarsi dagli sviluppi dell'intelligenza artificiale, soprattutto a livello di mercato e a livello di tipologie di dispositivi. Tutti ci stanno raccontando da tempo che l'intelligenza artificiale cambierà tutto. Beh, uno di questi fattori di cambiamento potrebbe arrivare da una acquisizione fatta da OpenAI. OpenAI è l'azienda che ha sviluppato ChatGPT, il suo fondatore Sam Altman, sappiamo, ne abbiamo parlato più volte, grande profeta della rivoluzione legata agli algoritmi di intelligenza artificiale. Beh, la notizia è che OpenAI ha investito 6 miliardi e mezzo di dollari per andare ad acquisire, in realtà avviare una partnership, perché sembra che si mantenga un livello di autonomia. LoveFrom, che cos'è LoveFrom? È uno studio di design che è stato fondato nel 2019 da Jony Ive. Jony Ive è una delle menti che all'interno di Apple tra il 1996 e anzi il 1992 e il 2019 appunto ha partecipato alla realizzazione dei prodotti più iconici di Apple, l'iMac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad e l'Apple Watch. Dopo la sua uscita da Apple ha collaborato con una quantità impressionante di aziende, tra cui la Ferrari. La collaborazione con OpenAI dovrebbe essere orientata alla creazione di un prodotto innovativo e rivoluzionario che sfrutterà l'intelligenza artificiale. Cosa ne sappiamo per ora? Per ora sappiamo che non si tratterà di nulla che vuole andare a sostituire il computer o sostituire tablet o smartphone, ma dovrebbe andare ad affiancarsi a questi strumenti. Sul web si sprecano le ipotesi e le speculazioni. Scopriremo, visto e considerato che il 2026 dovrebbe essere l'anno in cui uscirà questo prodotto, di cosa si tratterà, perché di solito goccia a goccia le informazioni escono. C'è da dire che i precedenti da questo punto di vista non è che siano così incoraggianti, perché abbiamo visto nell'ultimo anno e mezzo il fallimento del progetto Humane AI Pin, quel dispositivo che era una sorta di spilla con un algoritmo di intelligenza artificiale che permetteva di dialogare attraverso il linguaggio naturale senza avere uno schermo ma utilizzando una sorta di proiettore, e niente, è fallito miseramente, addirittura dalla fine di febbraio di quest'anno ha smesso di funzionare. Un altro esperimento era stato più carino, secondo me, il Rabbit R1, che era una sorta di dispositivo che permetteva di imparare, cioè di, o meglio, permetteva di insegnare all'algoritmo come eseguire certe operazioni e poi ripeterle in autonomia. Beh, anche quel progetto non sembra che abbia avuto un gran successo. Vediamo se a questo punto il mago del design insieme al mago dell'intelligenza artificiale riusciranno a fare qualcosa di meglio. Cambiamo argomento e passiamo al tema della navigazione anonima e del perché la navigazione anonima è importante. Allora, spesso e volentieri ci si ritrova su due opposti fronti. C'è chi si preoccupa a prescindere della privacy quando sta navigando per una questione di principio, mettiamola così, e poi c'è chi invece non se ne preoccupa fino a quando non trova un motivo concreto per preoccuparsi della sua privacy. Beh, ho incrociato un articolo di Jeff Sommers su Lifehacker che spiega perlomeno uno dei motivi per cui bisognerebbe preoccuparsi delle informazioni che vengono registrate su di noi. In pratica lui parla di surveillance pricing, cioè i prezzi determinati dai sistemi di sorveglianza. Qual è il tema? Beh, quando noi navighiamo e andiamo a cercare un prodotto sui vari siti di e-commerce, non è detto che i prezzi che troviamo siano gli stessi che trovano altre persone. Perché? Beh, perché tutto quel bel sistema di profilazione che ormai abbiamo imparato a conoscere, cioè quel sistema che registra le nostre abitudini, che registra i nostri acquisti, viene utilizzato anche per capire quanto possiamo essere disposti a spendere per un prodotto. Quindi, mettiamola così, se qualcuno è stato profilato come uno spendaccione, quindi qualcuno che non si preoccupa troppo del prezzo ed è disposto a spendere qualche euro in più, si vedrà proporre dei prezzi più alti rispetto a chi è stato profilato come un tirchio. Quali sono i modi in cui viene operata questa sorveglianza? Beh, uno dei classici metodi è quello della cronologia registrata, un altro è quello dei cookie, e sappiamo che sono tutti metodi contro i quali esistono delle contromisure che si possono utilizzare a livello di impostazione del browser. Però ci sono anche una serie di informazioni che i siti web registrano attraverso quello che viene chiamato in gergo fingerprinting del dispositivo, cioè analisi di quella che è una sorta di impronta digitale del nostro dispositivo, che significa la tipologia di dispositivo unita a altre informazioni, per esempio quali componenti aggiuntivi abbiamo installato sul browser. Sono tutte informazioni che al sito web che visitiamo vengono comunicate. Naturalmente poi se utilizziamo sistemi di affiliazione, quindi tessere a punti o cose del genere, la situazione peggiora ulteriormente. Quali possono essere le soluzioni per evitare tutto questo? Sul web si sprecano le ipotesi, il collega ha provato un po' di metodi, ha notato che non funzionano tutti, o meglio, non ce n'è uno migliore, però uno dei metodi, per esempio, può essere quello di provare a utilizzare una VPN, quindi una Virtual Private Network, che maschera la connessione, che permette soprattutto di far apparire che la nostra connessione arrivi da un paese diverso da quello in cui viviamo, per vedere se ci sono dei prezzi più bassi. Io presumo che questo funzioni molto negli Stati Uniti, perché lui, per esempio, ha provato a uscire da un server in Messico per vedere di trovare dei prezzi più bassi, però ha trovato prezzi più bassi di ben poco. Un altro metodo è quello di utilizzare differenti dispositivi, poi naturalmente c'è anche la navigazione in incognito e altre soluzioni del genere. In ogni caso, quella di limitare al minimo il tracciamento da parte dei siti web che visitiamo rimane sempre una bellissima idea. Allora, la sigla non è messa a caso, perché non andiamo a parlare di film, ma di creazione di video e in particolare di generazione di video con l'intelligenza artificiale. Che cos'è successo nel corso di questi giorni? Beh, che Google, nel suo evento Google I.O. 2025, ha presentato tante novità legate per la maggior parte all'intelligenza artificiale e in particolare ha presentato Veo 3. Veo 3 è un sistema per la generazione di video. Se andate a cercarvi su YouTube Google I.O. 2025 video, troverete il video introduttivo dell'evento che è stato fatto proprio con Veo 3 e dà un'idea del livello di qualità delle immagini. Allora, a livello di qualità delle immagini, che devo dire, secondo molti commentatori non sono stratosferiche, sono abbastanza impressionanti a livello di realismo, a livello di qualità, però qualcuno dei classici errorini che siamo abituati a vedere nell'intelligenza artificiale, cioè il dito in meno, qualche imperfezione, soprattutto quando ci sono scene in cui c'è una folla di persone, ci sono e rimangono. Però Veo 3 introduce una serie di caratteristiche meno evidenti della qualità delle immagini, che sono abbastanza impressionanti. Allora, la prima è quella che è in grado di generare autonomamente, senza alcun intervento, anche a livello di prompt. Cioè, per capirci, se io descrivo una scena testualmente, non c'è bisogno che gli dica metti in sottofondo un rumore di pioggia. Molto semplicemente, se nel contesto ci sta che piova, la mette in automatico. Seconda cosa, genera automaticamente l'audio dei dialoghi che noi inseriamo e tutto questo è già abbastanza impressionante, perché significa un mucchio di lavoro in meno e soprattutto un mucchio di problemi in meno per quanto riguarda per esempio la sincronizzazione del labiale, che è uno dei temi nel momento in cui si genera artificialmente con del software un'immagine e la si deve collegare all'audio. Però Veo 3 va oltre, nel senso che addirittura è in grado di inventarsi i dialoghi sulla base del contesto, cioè se nel prompt non specifichiamo quale sia il dialogo che c'è, lui lo fa, dopodiché potrà essere più o meno banale, però l'ha fatto. Altro elemento abbastanza sconcertante lo ha segnalato Sergio Donato in un articolo su D-Day. Perché? Perché ha provato a fare un paio di video utilizzando Veo 3 e in particolare nel secondo video ha fatto fare una cosa abbastanza assurda, nel senso che ha fatto una situazione in cui una persona su una spiaggia intervista una tartaruga e lo scambio di battute è sostanzialmente questo: è vero che sei lenta anche nell'abbronzarti? E la risposta della tartaruga è: no, è che ogni volta che mi giro ho già perso il tramonto. Ora, vabbè, la battuta è abbastanza freddina, un po' da settimana enigmistica, ma la cosa pazzesca è che nel suo prompt, quindi nelle istruzioni che ha dato l'algoritmo, non ha specificato quale sarebbe stata la reazione dell'intervistatrice alla battuta. L'intelligenza artificiale di suo ha aggiunto la risata, cioè ha capito che quella era una battuta e di conseguenza ha fatto scoppiare a ridere l'intervistatrice. Tempi duri per chi si occupa di videomaking, perché effettivamente il progresso che stiamo vedendo in questo tipo di strumenti è impressionante, davvero davvero impressionante. E andiamo sul tema controllo globale, controllo dei dati, giusto per lasciarvi addosso un po' di paranoia. Le notizie riguardo questo tema arrivano, tanto per cambiare, dagli Stati Uniti e in particolare da un articolo di The Intercept che è riuscito a mettere le mani su dei documenti federali degli Stati Uniti, in particolare che fanno riferimento all'ufficio del direttore della National Intelligence, che starebbe lavorando su un nuovo sistema di scambio dei dati, mettiamola così. Allora, qual è il tema? Gli Stati Uniti da qualche anno, e lo abbiamo già raccontato a questi microfoni, utilizzano delle partnership con società private che gestiscono applicazioni, software, piattaforme per acquistare informazioni di tutti i tipi, relative principalmente a i migranti che entrano illegalmente negli Stati Uniti e in particolare sono sempre alla ricerca dei dati riguardanti la loro posizione e le loro attività. Beh, a quanto pare però questo sistema sta diventando troppo complicato, troppo complesso, dialogare singolarmente con ogni singola azienda. Ecco, l'idea che sarebbe balenata alle agenzie federali statunitensi e in particolare alla National Intelligence è quella di creare un bel bazar delle informazioni in cui tutti possono accedere facendo compravendita di questi dati in maniera più semplice. Quindi in pratica chiunque utilizzi delle applicazioni commerciali che prevedono la registrazione di dati sensibili come la posizione rischia di ritrovarsi in questo calderone clamoroso di dati registrati, mi veniva da dire rubati, che forse sarebbe il termine più adatto, portando avanti quello che ormai è l'incubo di un grande fratello a stelle e strisce che sta prendendo sempre più piede e che è sempre più preoccupante dal punto di vista perlomeno di chi si occupa della protezione dei diritti civili. Andiamo invece a una notizia che migliora il nostro livello di privacy, o perlomeno il livello di privacy di qualcuno. Abbiamo parlato più volte della funzione Recall che dovrebbe essere inserita presto in Windows 11 e in particolare su quei computer che hanno i cosiddetti PC più Copilot. Di cosa si tratta? Si tratta di un sistema che in pratica scatta delle istantanee di tutto quello che facciamo sul computer e poi ci permette con l'algoritmo di intelligenza artificiale di rintracciare le cose. Ovviamente è un problema di sicurezza, è un problema di privacy. Il punto è che lo si può o attivare o disattivare. Non si può attivare per alcune cose e disattivarlo per altre, e questo è un grosso limite di questo sistema, per cui molto probabilmente lo disattiveranno quasi tutti. Chi ha reagito a tutto questo è stata Signal. Signal, società che offre la piattaforma di comunicazione protetta da crittografia end-to-end, uno dei sistemi più sicuri che ci siano in circolazione. La cosa molto divertente è come ha fatto a impedire che i messaggi di Signal vengano registrati da Recall, beh, tra le pieghe delle funzioni ha trovato, chiamiamolo un cavillo legale, in pratica ha simulato che siano protette da copyright e in quel caso Recall non va a fare le istantanee delle immagini protette da copyright per una questione semplicemente di rispetto del diritto d'autore. In questo modo Signal dovrebbe essere al sicuro e le conversazioni in questo modo non saranno registrate e memorizzate dall'intelligenza artificiale, non finiranno chissà su quale server, non potranno essere riprese da chi dovesse mettere le mani sul nostro computer. Il nostro tempo è quasi scaduto anche per oggi, io vi ricordo che il sabato 7 giugno ci sarà la festa di Radio Popolare all'ex ospedale psichiatrico Paolo Pini, ci sarà anche Doppio Click con un incontro con Marina Catucci, che ben conoscete, e Luca Zorloni, direttore di Wired. Parleremo del Make the Internet Worse Again, il caos digitale dell'era Trump, tutti gli impatti che stanno avendo i cambiamenti negli Stati Uniti e che riguardano anche noi e tutto il vecchio continente. L'appuntamento è alla Pedana degli Orti alle 14.30 di sabato 7 giugno. Ci vedremo lì, avremo modo di incontrarci, avremo modo di chiacchierarcela e avrete modo anche di incontrare e seguire tutti gli eventi della festa All You Need Is Pop.